la tua tristezza. Gerusalemme, Gerusalemme, canta e danza al tuo Signore. Della tua tristezza, Gerusalemme, Gerusalemme, canta e danza il tuo Signore. Gerusalemme, Gerusalemme, fogliati della tua tristezza, Gerusalemme, Gerusalemme.
Primavera che esplode e anche i cammini festosi con gli ulivi ci portano un po' al cuore della giornata di oggi. Incomincia con quest'oggi la grande settimana per noi, quella settimana che rifà nuovo il mondo, quella settimana che raccoglie i tanti cammini di Gesù e dei suoi discepoli. I cammini nostri. E in questa settimana si annodano anche i vari percorsi che abbiamo compiuto in questo tempo di Quaresima, no? Abbiamo seguito Gesù nei suoi incontri, abbiamo con qualcuno cercato di ricostruire i cammini di fraternità, abbiamo camminato nei luoghi visitati da Gesù. In questa settimana insieme ci metteremo in cammino con Lui, con il sapore della festa e anche con il sapore del dramma di Gesù e dei drammi nostri, dei drammi dell'umanità. Ci entriamo quest'oggi, così, con gioia nella festa e anche con il sapore forte del dramma che già ci viene incontro nelle scritture che ascoltiamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e con affetto il nostro Salvatore nel suo ingresso nella Città Santa. Chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce, per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Accresci, o Dio, la fede di chi spera in te e concedi a noi, tuoi fedeli, che rechiamo questi rami in onore di Cristo trionfante, di rimanere uniti a Lui per portare frutti di opere buone. Per Cristo nostro Signore.
Benedictus qui veni, benedictus qui veni, in nomine, in nomine Domini.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse:
«Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?»
E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero:
«Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?»
Ed egli rispose:
«Andate in città da un tale e ditegli: il Maestro dice: il mio tempo è vicino. Farò la Pasqua da te con i miei discepoli.»
I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse:
«In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà.»
Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli:
«Sono forse io, Signore?»
Ed egli rispose:
«Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato.»
Giuda, il traditore, disse:
«Rabbì, sono forse io?»
Gli rispose:
«Tu l'hai detto.»
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse:
«Prendete, mangiate, questo è il mio corpo.»
Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo:
«Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti, per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Mi guida e rinfranca.
Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro:
questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto, infatti, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea.
Pietro gli disse:
se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai.
Gli disse Gesù:
in verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte.
Pietro gli rispose:
anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò.
Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli:
sedetevi qui, mentre io vado là a pregare.
E presi con sé Pietro e 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro:
la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me.
Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo:
Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.
Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro:
così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
si allontanò una seconda volta e pregò dicendo:
Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà.
Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro:
«Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino».
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo:
«Quello che bacerò è lui, arrestatelo».
Subito si avvicinò a Gesù e disse:
«Salve, Rabbì!»
E lo baciò. E Gesù gli disse:
«Amico, per questo sei qui».
Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse:
«Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora, come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire?»
In quello stesso momento Gesù disse alla folla:
«Come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti».
Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro, intanto, lo aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi, per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù, per metterlo a morte. Ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due, che affermarono:
«Costui ha dichiarato, posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni.
Il sommo sacerdote si alzò e gli disse:
«Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?»
Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse:
«Ti scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio».
«Tu l'hai detto. Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo».
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo:
«Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare?»
E quelli rispose:
«È reo di morte».
Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo:
«Fa il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito?»
Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse:
«Anche tu eri con Gesù, il Galileo».
Ma egli negò davanti a tutti dicendo:
«Non capisco che cosa dici».
Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti:
«Costui era con Gesù, il Nazareno».
Ma egli negò di nuovo, giurando:
«Non conosco quell'uomo».
Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro:
«È vero, anche tu sei uno di loro. Infatti, il tuo accento ti tradisce».
Allora egli cominciò a imprecare e a giurare:
«Non conosco quell'uomo».
E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato.
Proteggi mio Dio, in te mi rifugio, ho detto al mio Dio: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Vindicherà il sentiero della vita e sarà gioia e sarà dolcezza senza fine alla
sacrifici agli idoli, il loro nome non pronunzierò. Tu sei mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
M'indicherà il sentiero della vita e sarà gioia e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
Per me la sorte è su luoghi deliziosi, lode al Signore che mi ha dato consiglio. Ti pongo sempre davanti a me, Signore, stai al mio fianco, non vacillerò.
M'indicherà il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo:
«Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente».
Ma quelli dissero:
«A noi che importa? Pensaci tu».
Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero:
«Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue».
Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato Campo di Sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia, e presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo:
«Sei tu il re dei Giudei?»
Gesù rispose:
«Tu lo dici».
E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse:
«Non senti quante testimonianze portano contro di te?»
Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata Pilato disse:
«Chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù, chiamato Cristo?»
Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire:
«Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua».
Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro:
«Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?»
Quelli risposero:
«Barabba!»
«Barabba!»
Chiese loro Pilato:
«Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?»
Tutti risposero:
«Sia crocifisso!»
«Sia crocifisso!»
Ed egli disse:
«Ma che male ha fatto?»
Essi allora gridavano più forte:
«Sia crocifisso!»
«Sia crocifisso!»
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo:
«Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi».
E tutto il popolo rispose:
«Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli».
Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocefisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano:
«Salve, re dei Giudei!»
Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo.
Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso.
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocefissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi dalla croce.
Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano:
ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda allora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio.
Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce:
Eli, Eli, lema sabachthani.
Che significa?
Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
costui chiama Elia.
E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano:
lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo.
Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza.
Confida sempre in Lui, o popolo, davanti a Lui e fondi il tuo cuore.
Solo in Dio riposa l'anima mia, a Lui la mia speranza.
Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due. Da cima a fondo la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono, e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione, a quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano:
davvero, costui era figlio di Dio.
Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei dicendo:
Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al 3° giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicono al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima.
Pilato disse loro:
avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete.
Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.